come diceva Maria Paola, siamo all'ultimo passaggio di questo percorso di quest'anno e per riprendere un po' il quadro generale, il tema che ci eravamo un po' dati da esplorare era questo tema dei segni dei tempi, ripensando, riguardando il tutto nell'insieme, mentre preparavo quest'ultima lezione pensavo che in fondo si potrebbe essere anche un po' delusi da questo percorso, no? Se uno aspettava delle cose molto più concrete, di come dei criteri, una metodologia o delle tecniche per discernere i segni, è stato deluso, nel senso che non esiste una ricetta per dire questo vuol dire quello, no? Questa cosa che accade vuol dire quella, no? Anche se questo istinto resta sempre dentro di noi, cioè l'istinto di decifrare, dice, ok, dimmi cosa vuol dire, no? Che cosa questo evento, questo passaggio della storia, mio personale o comune, questa cosa che succede, che cosa significa, perché, no? Verso dove? Questa domanda ci rimane sempre. Però di per sé l'esperienza che spero, almeno in parte abbiamo fatto percorrendo questi testi biblici, è quella di rendersi conto che è proprio la domanda che è sbagliata, no? Nel senso che non si può mai connettere così strettamente, appunto, questo vuol dire quello, no? Come se ci fosse uno e un solo significato. E in questo c'è anche la ricchezza della vita com'è, oltre che della parola di Dio com'è, e cioè il fatto che è, tecnicamente si dice, polisemica, cioè che c'è spazio per molta roba dentro, no? E ognuno può trovare il proprio luogo, no? Ci sono molte spiegazioni per le diverse persone, ma anche per le diverse stagioni della vita della stessa persona, no? Di fronte allo stesso segno, alla stessa vicenda, alla stessa esperienza personale, possiamo come dire, coglierne ogni volta un passaggio ulteriore o un'altra dimensione, un altro segno proprio. E da questo punto di vista mi sembra che, come dire, arrendersi a questa pluralità di significati è qualcosa di molto ansiogeno, soprattutto per i cunesi, per un cunese medio come me, perché il nostro retropensiero è sempre che c'è, come dire, uno è una sola spiegazione giusta e tutte le altre sono sbagliate, no? Uno è un solo modo giusto di fare le cose e tutti gli altri sono sbagliati e così via, no? E la parola di Dio da questo punto di vista è una grande scuola, perché Dio per primo ha fantasia e ci ha dato una storia molto fantasiosa in cui ci sono molte dimore nella casa del Padre, no? Molti modi di arrivarci, molte strade, molti tempi e dunque molte spiegazioni giuste e anche qualcuna forse sbagliata, ma c'è uno spazio possibile, no? Allora, da questo punto di vista mi sembrava che così era bello anche un po' concludere tirando a casa questo significato. Non è solo, come dire, la delusione di non aver trovato delle cose concrete, dei metodi concreti, una rassicurazione su come interpretare le cose, no? Ma è al contrario il dato positivo di immaginare che ci sono molte conversazioni possibili, abbiamo ancora molto da dirci, potremmo continuare a parlare, quindi finché potremo continuare a parlare ci sarà ancora tempo, spazio, no? Potremo continuare a sbagliare e a indicarci l'un l'altro dove non abbiamo capito, no? E perché c'è tempo per farlo, e questo mi sembra un buon pensiero rispetto ai segni dei tempi. Il testo di oggi, come dire, spero di riuscire a mostrare che dice un po' questa cosa qua, perché è esattamente un testo dell'ultimo capitolo di Apocalisse, dunque di quando non c'è più tempo, quando finisce tutta la battaglia. Abbiamo già più volte incontrato testi di Apocalisse, abbiamo più volte ragionato sul fatto che l'Apocalisse è un testo, come dire, falsamente descrittivo, no? Funziona come un film, quindi non descrive una realtà in senso materiale, ma come un film cerca di farci fare la stessa esperienza, concentrata in un tempo e in un luogo, no? Quando noi vediamo un film che racconta un'intera vita, in un'ora e mezza condensiamo l'intera esistenza di qualcuno, di una famiglia, di una vicenda che magari prende anni. La bravura del film è che tu non te ne accorgi, cioè che tu alla fine sei cascato dentro a quella storia e l'hai vissuta tutta come se avessi vissuto ogni giorno. In questo senso un film non è descrittivo, perché non ti racconta minuto per minuto, no? La differenza la proviamo tutti quando invece uno guarda questi reality o le soap opera, che invece hanno esattamente l'altra struttura narrativa, no? Ti fanno vedere cosa succede per 5 minuti a un personaggio, poi per gli stessi 5 minuti all'altro personaggio, poi per cui 5 minuti di vita durano un'ora e mezza, no? Allora, Apocalisse è più simile a un film che a una soap opera come genere, cioè condensa in 20 capitoli il senso della struttura della storia umana, del perché c'è ancora storia, del perché c'è ancora tempo, no? Se Gesù ha detto la parola definitiva di Dio sulla storia e l'ha detta in modo come un giudizio e come una salvezza, basta, no? E questo lo sapete, nel primo secolo i cristiani lo hanno pensato, alcuni cristiani hanno detto ok, tutto quello che doveva succedere è successo, adesso basta così, quindi non sposiamoci, non lavoriamo, non facciamo più niente, tanto adesso il mondo finisce perché non c'è più senso che ci sia una storia. Apocalisse invece spiega ai cristiani della fine del primo secolo, con una logica filmica, che cosa deve ancora succedere, perché c'è ancora tempo, e quindi riassume non sappiamo quanti centinaia di migliaia di anni, cioè tutti quelli che ci saranno ancora, li riassume in 20 capitoli. È strutturata in due parti, ci sono prima la lettera alle sette chiese e poi questo racconto molto filmico, appunto, di effetti speciali della grande battaglia, di una grande battaglia, insomma, che dura un sacco e in cui succedono un sacco di sangue, cose, scontri, eccetera. Le lettere alle sette chiese evidentemente sono proprio l'indirizzo del libro, cioè si dice guardate chi è che deve leggere questa cosa, no? E in una o due occasioni abbiamo già ragionato almeno su alcune parti di queste lettere, vi consiglio, se avete un po' di voglia, di leggerle, questi primi capitoli di Apocalisse, perché sono molto belli, perché queste sette chiese sono veramente tutto, no? Cioè il riassunto della polisemia dell'essere cristiani, dunque c'è i testoni, quelli troppo preoccupati dell'etica, i tiepidi, ci sono tutti, no? Ogni chiesa è caratterizzata con una questione, sia in positivo che in negativo, che sarebbe la vita com'è, cioè tutto quello che abbiamo pensato ciascuno rispetto a noi stessi lo trovate. E si dice, ok, il materiale umano con cui la storia succederà è questa roba qua, un po' di bene e un po' di male, non sono dei Superman, eh? Quello che deve ancora succedere è che noi, così come siamo, dobbiamo combattere questa battaglia. Ok, questa era breve introduzione quasi in stile da cartone animato, ma insomma che spero aiuti a orientarsi. Alla fine di questa lunga battaglia poi si tira la riga e succedono delle robe, no? Cioè ok, a un certo punto comunque alla fine si arriva, e questa fine è esattamente nel capitolo 20 e 21 che insomma chiude un po' tutta la vicenda. Poi c'è ancora il capitolo 22 che è un capitolo, diciamo, di conclusione. Ok, allora, quest'oggi noi leggiamo una parte del capitolo 21. Ho fatto una scelta un po' che non si dovrebbe mai fare nella scrittura, di tagliarne un pezzo in mezzo, cioè di prendere i versetti iniziali e poi una parte dei versetti finali, solo perché il testo è molto lungo e soprattutto, appunto, essendo che Apocalisse è piena di simboliche, numeri, cose, calcoli, eccetera, uno rischia che si perde nel particolare, cioè che invece di vedere la storia comincia a dire ma perché 33? Ma cosa significano sette candelabri? Ma perché 14 corna? E si perde nel particolare, perde la storia. Allora ho tagliato la parte più simbolica, però poi insomma può esserci l'occasione per leggerla. E come al solito leggo e poi ragioniamo un po'. Dice così: e vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Poi appunto c'è il pezzo che descrive la Gerusalemme celeste, i sette angeli, le sette coppe, eccetera, eccetera, che salto e poi dice: in essa, nella Gerusalemme celeste, non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà mai la notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. È una visione grandiosa, non so, non capisco dalle facce che effetto vi fa. Devo dire che a me per lungo tempo non mi è piaciuto molto il genere letterario dell'Apocalisse, non mi toccava molte corde, invece ultimamente, forse invecchiando, non lo so, mi tocca delle corde più emotive, no? Perché ci sono queste immagini grandiose da una parte, dettagliate, no? Sono delle miniature, ogni pericope, ogni pezzo è un cameo dipinto nei suoi particolari, no? Più volte abbiamo detto nel corso delle lezioni che la Bibbia comincia con un giardino e finisce con una città, no? E che questa dinamica per i popoli del tempo della composizione della Bibbia era molto chiara, no? Il giardino è la natura, la città è la cultura, diremmo noi oggi, cioè il giardino è ciò che è dato, ciò che io ricevo senza averne merito, no? Ancora di più il giardino prima del racconto della caduta, dove non c'è nemmeno la fatica del lavoro, non c'è assolutamente niente, no? È proprio la natura sovrabbondante, madre e non matrigna, quando teoricamente, ammesso che un tempo ci sia stato nella storia, almeno nel racconto mitologico così, quando tutto funziona, no? E la terra dà frutti senza fatica, ci si ciba senza dover faticare, così via. È proprio il ricevuto, no? Cioè il dono che mi viene fatto, no? Dall'altra parte c'è la città per i popoli antichi è un'entità pazzesca, perché è il segno della potenza umana, della costruzione. Noi oggi non ne siamo più consapevoli, ma per popoli a bassa tecnologia, come fino all'altro ieri, con pochi strumenti, dove l'unica forza erano i muscoli umani e quelli degli animali, la costruzione di una città implicava un investimento mostruoso, no? I grandi re e imperatori facevano costruire la loro città come segno della loro potenza e perché si potevano permettere migliaia di schiavi che morivano durante la costruzione, no? Perché la città è l'opera dell'uomo, e all'inizio in Genesi il racconto della Torre di Babele è esattamente il racconto che tenderebbe a contrapporre il giardino e la città, no? La Torre di Babele nella nostra orecchio è un'esperienza peccaminosa di presunzione, di superbia. C'è solo lì, immediatamente dopo questa idea di contrapporli cade in tutta la scrittura, e appunto al fondo la Gerusalemme celeste nella dimostrazione. I due elementi, il giardino e la città, diventano di collaborazione, non di opposizione. Asterisco, nota a fondo pagina, se qualcuno di voi è interessato, c'è un interessante articolo che sta girando online, pubblicato su Munera, che è una rivista online, e l'articolo è gratuito, che riporta un'omelia dell'allora cardinale di Buenos Aires, ora Papa Francesco, che si chiama Dio nella città, in cui lui dice, in fondo, adesso questa è una mia traduzione molto veloce, ma insomma, in fondo noi siamo abituati un po' a rimpiangere un mondo più agricolo, perché ci sembrava che il cristianesimo fosse più consono a un mondo più agricolo, no? Ed è vero che in termini di fantasie tali sono, ma di fantasie, questo mondo, la natura, i ritmi della natura, arrivare a Dio attraverso la natura, no, sottoporsi all'impotenza che la natura ti costringe a misurare, perché non puoi far niente se grandina o nevica, eccetera. Tutta questa roba qua per lunghi secoli è stata molto sposata al cristianesimo, no? E lì lui fa una considerazione proprio terra a terra e dice, ma se Dio è il Dio degli uomini e delle donne che sono viventi, starà tanto in campagna come in città. Allora il problema è che se in città non lo troviamo tanto, e forse è il nostro sguardo che non lo sa riconoscere, e questo articolo, che è un'omelia che lui ha fatto, prova a dare dei criteri per riconoscere Dio nella città, no? Ed è interessante, perché appunto è esattamente l'idea che natura e cultura, che l'opera dell'uomo e l'opera di Dio non vanno contrapposte, non sono insieme. Fine della nota, torno in testo. Allora, questa idea della Gerusalemme celeste è l'idea della città, però questa Gerusalemme celeste, come vedremo tra un attimo, scende dal cielo, cioè non è opera dell'uomo, è donata anche lei come la natura. E qui c'è una grande differenza che la scrittura ebraico-cristiana introduce nella cultura del suo tempo. Prende due elementi molto chiari nella cultura del tempo, natura e cultura, che erano contrapposti. Spesso nell'Antico Testamento c'è la polemica contro gli idoli, che sarebbero i dei degli altri popoli, che sono dei legati ai cicli naturali, i Baali, i Cananei, eccetera, gli dei della fertilità, che seguono, che sono proprio sposati con la natura, no? Che sono la natura. Quindi nella cultura circostante questi due elementi sono chiari, ma sono contrapposti, sono assolutamente avversari. La scrittura ebraico-cristiana li prende, perché sono chiari per la gente con cui vive, ma li rende non più contrapposti, ma consonanti, esattamente confondendo un po' i piani. Per cui ci dice, in fondo, tutto è un dono, anche ciò che costruiamo scende dal cielo. Non c'è differenza tra ciò che riceviamo direttamente dalla natura e ciò che riceviamo dal fatto dell'uso della nostra intelligenza, della nostra forza, della nostra capacità di progettazione, perché entrambi le cose vengono da Dio. Capite che il passaggio non è da poco, non è da poco, perché appunto rompe ogni possibilità di mettere in contrapposizione l'uomo e Dio, di leggere come in Babele l'opera dell'uomo come un atto di presunzione. Anche se poi per secoli ogni tanto il cristianesimo ci è ricaduto in questa tentazione idolatrica di contrapporre l'opera di Dio e l'opera dell'uomo. Io sono particolarmente soporifera oggi, o le vostre facce sono particolarmente impietrite, va bene. Il testo inizia così: vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. Questo versetto sicuramente l'abbiamo sentito tante volte, non so se abbiamo mai fatto caso ad alcuni trucchi letterari tipici di Giovanni. Giovanni, o insomma chi per lui, comunque l'autore del Corpus Giovanneum, o gli autori, usa spessissimo un trucco letterario che si chiama falso parallelismo, cioè costruisce un parallelismo, no? Tipo, chi crede gli succede questo, chi non crede gli succede questo. Questo è un parallelismo, ma lui lo costruisce in un modo che ti dice, non so, Chi crede sarà salvato, e allora poi tu ti aspetti, chi non crede sarà condannato, perché questo è il parallelismo logico. Lui dice, chi crede sarà salvato, chi non crede si dovrà convertire. Tu dici, no, questa roba si chiama falso parallelismo, che in genere è costruito per farti vedere la differenza, perché così ti rendi conto che non è come ti aspetteresti, che c'è un salto logico. Qui lui usa un falso parallelismo e dice, c'è un cielo nuovo e una terra nuova, il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E questo mare da dove salta fuori, no? C'è un cielo nuovo, una terra nuova, un mare nuovo? No, il mare nuovo non c'è, no? Allora, questo è interessante perché c'è questo terzo elemento a zonzo, che quello è proprio sparito. Alcune cose, cielo e terra, diventano nuovi, e poi invece c'è una cosa, il mare, che non c'è proprio più, che sparisce, che nel nuovo non c'è. Ok, spiegazione molto, come dire, riassuntiva, però diciamo, per un popolo del deserto il mare è il peggio del peggio. In tutto l'Antico Testamento il mare è il posto dei mostri, del Leviatano, dove succedono le peggio cose. Il popolo ebraico non è mai stato un popolo di navigatori, a differenza di alcuni suoi vicini di casa che erano molto arditi. Terra sotto i piedi e fatemi stare qua. Tutte le tragedie raccontate nella scrittura, dall'inizio Noè fino alla fine, il naufragio di Paolo nel libro degli Atti, hanno sempre a che fare col mare, l'acqua troppo grande, porta male, cioè nella loro testa il mare è il male, no? E in Apocalisse questo tema è ripreso tantissimo, il mare, dal mare esce il grande drago, dal mare esce il demonio, cioè il mare è proprio il male. Allora, è interessante, il cielo e la terra, che sono i luoghi dove le persone abitano, erano vecchi e diventano nuovi, il mare non c'è proprio più, ce lo siamo tolti dai piedi. Cioè, noi diremmo oggi, non esisterà più il male, noi lo diremmo con un concetto astratto. Guardate che questo non è una cosa da poco, nel senso che l'esperienza degli umani nella storia è che ci è necessario discernere, abbiamo bisogno di segni, tutte quelle robe lì, perché il male e il bene sono sempre molto mescolati. Nel Vangelo ci viene detto che nella rete ci sono pesci buoni e pesci cattivi, che grano e zizzania crescono insieme, in noi come fuori di noi. Una delle fatiche più pazzesche di tutta la vita è sempre quella di star lì a tirar via i filini del male, cercando di far crescere la pianticella del bene, perché c'è un'ambiguità insita nella nostra storia. Perché anche voler bene fa male, no? Cioè ha dei costi, dà dei dolori, chiede delle fatiche, no? Quando pure voler bene è la più grande esperienza di positivo che noi facciamo, però anche quello fa un po' male, perché costringe. E allora, qui si dice, ok, quando la storia finisce, il mare non c'è proprio più. Cielo e terra, cioè l'esperienza non è più mescolata, ma è pulita, rimane solo il bene, no? Vediamo che questa cosa poi torna, insomma, ne parlo dopo. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La cosa interessante è che per tutto il primo pezzo ciò che è nuovo sono le cose, anche Gerusalemme è nuova, non si parla degli umani. Rimangono quelli vecchi? Cioè, uomini e donne rimangono quelli di prima? È cambiato solo lo scenario? Questo è interessante perché di per sé, se l'avessimo scritto noi, diremmo che siamo noi che cambiamo. Perché poi, una volta che noi siamo cambiati, che siamo diventati buoni, che capiamo tutto, che interpretiamo tutto per il meglio, funziona tutto, no? Ecco, Apocalisse da questo punto di vista ci dice, ok, la vostra fatica è vivere, dunque, discernere, combattere la battaglia, mettervi dalla parte giusta, capire i segni, ascoltare, fare, eh? Questo compete a voi. Quello che compete a Dio è cambiare l'oggettività delle cose, non la loro interpretazione. E tranquilli, il male non ci sarà più, non perché voi non lo vedete più, non ci sarà più proprio. Da questo punto di vista io trovo che la conclusione è molto consolante, nel senso che, non so, noi siamo un po' abituati a dire nel mondo comune, no, che uno fa del suo meglio, si impegna, fa tutto quello che riesce per fare in modo che nel mondo il regno di Dio cresca, cioè, poi quando arriviamo finisce il nostro tempo, dove siamo arrivati, Dio ci mette il resto, no? Come se fosse una questione di quantità, no? Io posso fare il 10% del lavoro e poi Dio deve metterci il 90% perché io non ci arrivo, no? Non sono abbastanza buono, no? Sempre appunto in una logica un po' contrappositiva. Invece qua si dice: voi potete lavorare sul vostro cuore, ma sull'oggettività del reale lavora solo Dio. Se volete, per dirla nei termini che abbiamo usato in tutto questo percorso, noi abitiamo un mondo di segni, anche rispetto al nostro fare il bene o il male. È Dio che abita un mondo di realtà, delle cose come sono. Noi lavoriamo sempre su, come dire, quasi sull'involucro esterno. E scende appunto la Gerusalemme nuova, che è, come dicevo prima, fatta e donata. È insieme una città, dunque opera dell'uomo, ma contemporaneamente scende dal cielo, dunque opera di Dio. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, eccetera. Una voce potente che spiega, un sottotitolo che dà l'interpretazione del segno. La Gerusalemme che scende dal cielo ha un segno e la voce spiega. Questo è un altro tema molto caro a Giovanni, ne abbiamo parlato tante volte commentando il testo della Samaritana, dove dice adorare il Padre in spirito e verità, no? E spesso io dicevo nell'oggettività delle cose, nelle parole che le spiegano, no? Perché esattamente qual è il problema dei segni? Il problema dei segni è che sono fatti in un certo modo, ma poi li dobbiamo spiegare, ne dobbiamo fare un valore comunicativo, dobbiamo dire qual è il significato, tutte quelle robe lì, no? E questo doppio passaggio, essere e spiegare, essere e dire, è un'altra delle nostre questioni complicate. Noi non riusciamo mai a dire esattamente quello che siamo, non riusciamo mai a capire esattamente fino in fondo con precisione quello che gli altri sono. C'è sempre una distanza tra l'essere e il dire, no? C'è una insopprimibile differenza tra lingua e realtà, dicono i filosofi, no? Cioè il modo in cui noi diciamo non è mai come le cose sono. Qui la prima cosa che ci viene data insieme alla Gerusalemme celeste è una voce che spiega, eh? Cioè non c'è bisogno di sforzarsi per capire, la cosa accade e subito una voce potente, dunque che può, che è in grado, ci dice: ecco cos'è questo, mo spiego. Che anche questo è abbastanza rassicurante per una come me che passa la vita a studiare per capire. L'idea che a un certo punto c'è qualcuno che ti spiega mi sembra veramente meravigliosa. E la voce potente dice: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Asciugherà ogni lacrima, non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ci viene detto, non c'è più il segno perché c'è la presenza. Quando c'è la realtà non c'è più bisogno di un segno. Dio, la tenda di Dio con gli uomini. Il sogno dell'origine è ricostituito di più. E perché uno non abbia dubbi, viene in quel versetto 4, vengono citate tutte le cose che in Genesi sono dette come, tra virgolette, condanna per il peccato originale, il dolore, la morte, l'affanno del lavoro, e qui si dice queste cose qua non ci sono più. Ciò che, secondo il racconto di Genesi, ci toccava a causa del peccato originale, non ci sarà più. Però è interessante perché ci sono anche qui alcuni cambiamenti, per esempio, egli abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli, si usa il plurale, tutto l'Antico Testamento c'è il popolo di Dio, che è il popolo eletto, eccetera. E qui c'è una pluralità. C'è una l'idea della tenda di Dio, riprende il prologo di Giovanni, cioè il linguaggio è sempre lo stesso, Dio che rimane nella realtà. Ma la cosa, secondo me, doppiamente interessante è questo: si dice, quando c'è la presenza di Dio non c'è più bisogno di segno, quindi non dovremmo più interpretare i segni perché c'è la presenza della realtà. Fantastico. E come ci viene detto questo? Con un segno: la città santa. Cioè, dovendo parlare di Dio nella storia, dici con un segno che non ci saranno più segni. E secondo me questa è una cosa molto interessante per tutto il capitolo, perché è l'idea che si cerca di dire con un segno efficace, il più possibile espressivo, che ci sarà un tempo in cui non avremo più bisogno di segni, perché riusciremo a vedere la realtà. E il segno ha come carattere, appunto, di essere un segno di cooperazione tra Dio e l'uomo, di qualcosa costruito insieme e costruito dalla storia, e di essere un segno che ribalta l'andamento, la deriva della storia. Colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E l'assunzione definitiva di responsabilità da parte di Dio. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E usa, va bene, le espressioni tipiche di Apocalisse: tutto compiuto, sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, no? Per dire la chiusura di tutta la vicenda. E poi è interessante perché torna all'immagine dell'acqua: il mare non c'è più, ma per un popolo di gente che vive nel deserto l'acqua da bere, l'acqua dolce, no? L'acqua salata è fondamentale. E quindi si dice: a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Non c'è più il mare, ma c'è da bere. Va bene, poi casomai riprendo dopo se ho ancora tempo il versetto 7. Invece, due parole sul versetto 8, perché c'è ancora un bel po' da dire. Per i vili e gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri, per tutti i mentitori, è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Gli umani compaiono a questo punto del racconto, dopo che Dio si è preso le sue responsabilità, dopo che si è instaurato questa nuova logica, si dice: chi sarà vincitore erediterà questi beni. Non chi sarà santo, chi sarà vincitore. E di nuovo, falso parallelismo. Invece, ma dice: chi ha perso? No. I vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e i mentitori. Per loro c'è un'altra storia, no? Lo stagno ardente di fuoco, la seconda morte, la morte definitiva. E come al solito è abbastanza interessante, perché gli elenchi, soprattutto gli elenchi di peccati, non sono mai casuali, non sono una cozzaglia, no? Qui, vabbè, bisognerebbe un po' anche ragionare sulla lingua originale, però questo elenco è molto interessante. I vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e i mentitori. Ci sono tanti altri peccati che qua non si citano, è possibile allungarlo questo elenco, ma qui si ha di fronte un profilo, un profilo molto, molto chiaro, come dire, per dirlo con una parola, non mi piace come spiegazione, ma insomma, per dirlo con una parola un po' veloce, quello che si tende a mettere a fuoco è la mancanza di fede. Non di fede come noi la intendiamo oggi: aver fede significa credere in Gesù Cristo, bla bla bla, tutta una serie di dottrine in cui uno crede o no. e da cui tutti quelli che non credono allora vanno tutti all'inferno, no? Perché questo tipo di lettura è anche stata fatta, ma non è questa la questione. Qui quando dico mancanza di fede, sarei tentata di dire mancanza di fede nella vita. I vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e i mentitori, sono tutte forme, lo dico con le parole contemporanee che non sono nella testa ovviamente di Giovanni, sono nella nostra testa, sono tutte forme di mancanza di correttezza rispetto alla propria e all'altrui vita, no? Tutti i mentitori sono sette e più, poi dice e per tutti i mentitori, come se fosse riassuntivo. Apocalisse è piena di numero 7, quindi uno dice perché ha messo 8 peccati, che c'è tutta l'Apocalisse, sono le sette chiese, i sette angeli, le sette trombe, le sette coppe, fa sempre 7, se è sbagliato, ha contato male, perché ha messo 8? In realtà lui mette 7 e poi aggiunge anche nella struttura del testo originale, si vede bene, e per tutti i mentitori, che è una specie di riassunto di tutti i 7, no? Ed è proprio per noi, credo, molto chiaro se lo vediamo in questa logica qua, cioè raccontarsi delle storie, mentire rispetto alla propria e all'altrui vita, che non vuol dire le bugie, ma vuol dire non fare i conti con la verità profonda nostra e altrui, non provarci nemmeno, per paura, i vili, e questo tutti sappiamo che ci passiamo tutti, di fronte, come dire, alla paura di fare i conti con la verità di noi stessi, per paura, gli increduli, perché non si fa i conti con la verità, perché pensiamo che alla fine i conti non tornino, non abbiamo fiducia nel fatto che la verità frutta, gli abietti, per cattiveria, si può non fare i conti con la verità per cattiveria, gli omicidi, per negare la vita altrui, gli immorali, si può non fare i conti con la verità per la propria comodità, perché si ha da giustificare come si è, cosa si fa, quello che è, da trovare il modo di spiegare che io comunque ho ragione. I maghi, non si fa i conti con la verità quando ci, diciamo, la versione contemporanea dei maghi non sono solo i maghi in senso materiale, ma è l'idea che è sempre colpa di qualcosa d'esterno, no? Che se faccio la formula giusta, se trovo la tecnica giusta, se dico la frase giusta, si risolve tutto, no? Che non dipende dalla verità di me, dipende dall'esterno. Gli idolatri, l'attesa che qualcun altro da fuori, qualcosa, che sia il denaro, la cosa più classica, piuttosto che qualsiasi altra cosa, possa darmi una verità. E dunque per tutti i mentitori. Questa è la condizione che alla fine di tutto il racconto viene messa, e di questi si dice e si ribadirà nell'ultimo versetto che abbiamo letto, il 27: non entrerà in essa, in Gerusalemme, nulla di impuro né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi dirò un'altra cosa su questo libro finale. Insomma, mi pare interessante questa questione. No, non ve ne frega niente, va bene. E dopodiché c'è l'ultimo pezzetto che ho messo perché mi sembra molto interessante. In essa non vidi alcun tempio. Giovanni è come se ci dicesse: guardate che finisce il regime dei segni, anche dei segni religiosi. Per un ebreo dire che non c'era il Tempio voleva dire solo due cose: o l'esilio in Babilonia, il Tempio raso al suolo, o Dio non c'è. E qui si dice Dio è Dio con loro, non c'è più alcun Tempio. È un sovvertimento molto radicale. Tutti i segni non ci sono più quando c'è Dio. Non avremo bisogno di sacramenti. San Tommaso lo spiegava già, perché quando c'è la presenza di Dio non ci serve il sacramento per arrivare a Dio, perché Dio è già lì. Allora, non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Se volete, è quella cosa antica che tutti abbiamo detto da ragazzini. Ma perché ho bisogno della mediazione della Chiesa, del prete, dei sacramenti? Non posso vedermela io con Dio? Sì, in paradiso. Adesso no. E per un motivo molto più serio di quello che gli adolescenti ci dicono con una frase, come dire, dal loro punto di vista apparentemente solo un po' polemica, ma la questione è molto più seria. Fin dall'Antico Testamento ci viene detto: non si può guardare Dio faccia a faccia, nessuno che vede Dio direttamente sopravvive, no? Chi vede Dio in volto muore, eccetera. Gli adulti sanno che il regime dei segni non è un optional, che noi siamo noi stessi per noi un segno. È il nostro corpo che è il segno di noi stessi, e infatti non siamo totalmente padroni di lui. Poi trafighiamo, manipoliamo, facciamo diete, scegliamo come vestirci, ci tagliamo i capelli, cerchiamo di padroneggiarlo, ma passiamo una vita a contrattare con il nostro corpo, perché dica verso l'esterno, renda visibile sia il segno della mia verità. Passiamo una vita a fare questa operazione. E dunque, anche rispetto a Dio, la questione è che senza segni moriamo. Però possiamo stare contenti, ci sarà un momento in cui non sarà più così faticoso. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. È chiarissimo, come dire, la figura della luce, cioè più chiaro di così, è della serie non c'è più bisogno di luce per capire. A me colpisce sempre molto che la leggenda narra che Goethe, l'ultima frase che abbia detto prima di morire, sia stata mehr Licht, più luce. Più luce, magari si riferiva solo al fatto che c'erano troppo poche candele nella stanza, non lo so, però mi sembra che uno spirito come Goethe possa avere, come dire, immaginato sull'ora della propria morte che c'era bisogno di più luce per vivere. I doni dello Spirito Santo sono tutti doni di illuminazione, secondo la tradizione della Chiesa, no? Perché tutti abbiamo bisogno di capire. Ecco, la città non ha più bisogno della luce del sole, nemmeno della luce della luna. E non solo, le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra a lei porteranno il loro splendore, le sue porte non si chiuderanno mai perché non vi sarà più notte, il giorno che non ha tramonto. E allora si conclude, dicevo, con questa frase: solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Questa storia del libro della vita, voi sapete, ha dato agio a una quantità di interpretazioni simboliche, fondamentalistiche, testimoni di Geova, mormoni, cioè tutti questi. Poi tutte le discussioni sulla predestinazione, perché tutti si immaginavano questo librone che era da qualche parte dove c'erano già scritti tutti i nomi, e quindi se tu non eri scritto a qualsiasi cosa facevi, cioè non eri scritto, lei non compare nell'elenco, quindi no. Allora, ovviamente l'orgia di interpretazione su questa faccenda è pazzesco. A me sembra molto più semplice, nel senso di semplice da dire a parole, poi tutt'altro che semplice in realtà. Come dire, connettere il libro della vita con il libro della vita, che è la scrittura, è il nostro libro della vita, no? Quello che ci accompagna, che, da cui estorciamo dei significati, in cui cerchiamo così, di farci consolare, di farci interrogare, no? C'è posto nella Gerusalemme celeste per quello che è scritto nel libro della vita, e dato che più o meno nella Bibbia c'è posto praticamente per tutti, nel senso che c'è i buoni, i violenti, i santi, quelli che capiscono, quelli che non capiscono, i bambini, gli anziani, gli uomini, le donne, i santi che poi però sono anche peccatori, i peccatori che ogni tanto sono anche un po' santi, quelli che hanno detto di sì, quelli che hanno detto di no, quelli che hanno capito subito, quelli che hanno capito molto dopo, eccetera, l'elenco potrebbe continuare. Forse c'è un grande spazio nella Gerusalemme celeste, perché se ci troviamo almeno in un giorno della nostra esistenza in un versetto di un salmo, allora il nostro nome è scritto lì, e dunque c'è possibilità di esserci. Per strana associazione su questa considerazione finale del libro della vita, mi è venuto in mente il verso finale di una canzone di Fossati che si chiama Naviganti, e che dice: adesso è venuto il tempo di lasciare cadere il libro che ci ha aiutato a capire. È una canzone molto bella, che può essere letta ovviamente, come spesso capita, a molti livelli, e mi è sembrata, quando mi è venuto in mente, la degna conclusione di questo percorso di lezio. Allora sono andato a cercare su YouTube, perché volevo segnalare una versione carina, e ho scoperto che qualcun altro l'aveva già pensato prima di me questa cosa. Ho detto: non sono solo io che faccio l'associazione su questa canzone, perché c'è un piccolo filmatino su YouTube in cui la canzone di questa canzone di Fossati è accompagnata da immagini che sono molto belle, tra l'altro, che sono una lettura contemporanea della Gerusalemme celeste, praticamente. Sono tutte immagini di città e giardini, natura mescolate, in città con gli alberi che escono dalle finestre, con insomma, una cosa da vedere, tra l'altro esteticamente molto bella, ma anche, come dire, con queste cose nelle orecchie ancora di più. Allora, Carlo mi ha promesso che domani e dopodomani mette sul blog il link, così lo trovate a colpo sicuro. Però se mettete Naviganti Fossati su YouTube, la canzone si chiama Naviganti, ce n'è varie versioni, riconoscete subito questa, perché non c'è né lui che canta né le immagini di un concerto, ma sono dei disegni, tra l'altro veramente molto belli, di case, città, strane abitazioni umane intersecate con la natura. E allora mi sembrava che poteva essere la degna conclusione, diciamo, di questo percorso. Ecco. La vostra scarsità di reazioni oggi mi turba, però va bene. Sarà che io con la... No, perché io con l'Apocalisse ho un rapporto immaginifico, mi sembra che dovrebbero cominciare a sbucare, a scendere cose dal cielo, a sbucare... per esempio, tutte le volte che commento quel testo dove si descrive che la Gerusalemme celeste c'ha tutti questi diamanti, pietre preziose sulle porte, sugli architravi, tra l'altro è bellissimo perché si descrive che Gerusalemme celeste c'ha tutte queste pietre preziose sulle porte verso l'esterno, che è la follia, no? Per cui tu metti le cose preziose che restano fuori, come sarebbe che il primo che passa te le frega? Quindi, come dire, l'idea è bella. Tutte le volte che commento quella roba lì mi sembra che dovrebbero cominciare a sbucare pietre preziose, diamanti, ori, cioè, vabbè, ecco.
In paradiso.
In paradiso, per l'appunto, sì.
Grazie a tutti e grazie a Stella.
Sì, e poi, poi intanto anche nel seminario estivo ragioneremo un po' sul tema per l'anno prossimo. Se qualcuno ha delle idee, dei suggerimenti, dei desiderata, li mandi. Poi non è detto che, come dire, che saranno accolti, però almeno li sentiamo.